Radio Immagina.
Eccoci qua allora, e poi c'è il Consiglio europeo in corso, in particolare questo scontro con il premier sovranista di Varsavia, uno scontro che irrompe appunto nel vertice dei capi di Stato e di Governo e che, come inevitabilmente poi è, di fatto condiziona il dibattito. Allora noi parliamo di tutto questo quest'oggi con intanto due ospiti, l'onorevole Brando Benifei, buon pomeriggio, bentornato.
Buon pomeriggio.
E lo ricordo, il capo delegazione italiana socialisti e democratici al Parlamento europeo, e poi con il professor Andrea Morrone, che è un docente di diritto costituzionale all'Università di Bologna. Buon pomeriggio, benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, diciamo di questo scontro in atto, scusate, mi sono sovrapposto ai vostri saluti, dicevo di questo scontro in atto tra Unione Europea e Polonia. Allora, il tema è questo, no? Cosa prevale in caso di contrasto tra normativa europea e legislazione nazionale? Il caso è scoppiato e deflagrato ai primi di ottobre con la sentenza della Corte Costituzionale di Varsavia, con cui di fatto è stato sancito il primato del diritto polacco su quello europeo, ed è naturalmente tutto questo approdato poi ieri nel dibattito davanti al Parlamento in seduta plenaria a Strasburgo. Allora, professor Morrone, dal suo punto di vista ci aiuti un attimo a capire come stanno le cose, cioè cosa prevale in caso di contrasto, partiamo da qui, tra normativa europea e legislazione nazionale oggi?
Guardi, un principio dagli anni 60 in poi, che ha sempre affermato la Corte di Giustizia e rappresenta il contenuto della Costituzione materiale, poi diventata la Costituzione formale del diritto europeo, e che il diritto dell'Unione, nelle competenze in cui l'Unione ha poteri di legiferare, il diritto dell'Unione prevale sul diritto degli Stati membri, ed è questa la condizione appunto per l'integrazione. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che con i trattati che si sono susseguiti nel tempo, fino all'ultimo, il Trattato di Lisbona, che ha codificato la Carta dei diritti fondamentali, gli Stati hanno sostanzialmente condiviso in quei trattati gli stessi valori, che sono i valori di libertà, eguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali, il che significa che c'è una volontà esplicita da parte degli Stati a riconoscere anche il primato del diritto europeo sul diritto nazionale. Solo che ovviamente qualcuno di questi Paesi membri non ci sta, come la Polonia, che ritiene che invece il diritto europeo in linea di massima prevale, ma non sulla Costituzione del Paese. È questo che ha affermato la Corte.
Insomma, che in qualche modo possa essere interpretato, diciamo.
Sì, diciamo così, interpretato secondo un punto di vista, come lei ha detto all'inizio, sovranista forse, cioè è vero che il diritto europeo prevale in linea di principio, però è anche vero da un altro lato che i valori costituzionali fondamentali rappresentano un baluardo, ma il punto non è questo. In realtà qui la Polonia sta affermando un'altra cosa, e cioè che decide lo Stato membro, e quindi la Polonia in particolare, qual è il diritto europeo che può essere applicato nel Paese. E quindi in sostanza ciò che interessa alla nazione si applica, ciò che invece non interessa, e cioè il rispetto di certi diritti, il principio di separazione, la terzietà del giudice, in Polonia non ha diritto di cittadinanza, e questo è un vulnus all'integrazione europea.
Certo, non c'è dubbio. Che rischi vede, onorevole Benifei?
Ma il rischio che vedo è quello di un'ulteriore frammentazione del quadro politico istituzionale europeo, che noi dobbiamo evitare. Insomma, è da troppo tempo che c'è questo sforzo anche a livello politico di costruire un'Europa alla carte. Io lo vedo nel dibattito politico. In questo momento io sono a Strasburgo perché abbiamo la conferenza sul futuro dell'Europa, in cui si discute proprio di questo. Avremo si proseguirà la discussione che è stata fatta in Parlamento e che ha visto come dire, una posizione molto chiara da parte del Parlamento europeo rispetto al fatto che non è possibile avere una permanenza all'interno dell'Unione senza rispettare la supremazia del diritto comunitario. Ma io lo dico in termini, non solo l'ha spiegato su questo benissimo il professore rispetto alla costruzione giuridica, ma faccio un esempio anche molto pratico. Come possono le nostre imprese, le nostre attività economiche italiane, ad esempio, fare attività in un paese che non garantisce un'interpretazione uniforme delle regole del mercato unico. Si tratta di una distorsione delle, anche di quello che è la possibilità di fare attività con la certezza del diritto. Questo è un tema cruciale. Alla fine l'unificazione del diritto europeo, la supremazia, ha anche un link con questo sviluppo del mercato interno. Quindi la cosa parte addirittura prima di arrivare alle grandi questioni dei diritti fondamentali, anche se nel caso polacco è chiaro che questa è la preoccupazione maggiore. Noi abbiamo avuto in questi giorni anche la presenza di attivisti, per esempio, dei movimenti delle donne legate al diritto per l'interruzione di gravidanza, che sono preoccupate anche da uno sviluppo regressivo da questo punto di vista. Il Parlamento europeo è netto e chiede alla Commissione europea di fare ulteriori passi, soprattutto di attivare il regolamento che può permettere di bloccare l'erogazione dei fondi europei. Su questo il presidente Sassoli ha preso una posizione molto coraggiosa, io credo molto netta e giusta, cioè di portare la Commissione europea alla Corte di giustizia se non agirà nei tempi e nei modi corretti, perché il regolamento è già stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio alla fine dello scorso anno e quindi è il momento di utilizzarlo. Sarebbe imperdonabile ora non usare le leve che finalmente abbiamo per agire rispetto a un atto che, come ho detto, mette a rischio la certezza del diritto, la sicurezza di far parte di un'unione che sia davvero un'unione, non un contesto dove ognuno fa, per semplificare, un po' quello che gli pare.
Certo, è molto chiaro, onorevole Benifei. Senta, professor Morrone, come appunto ricordava chi ha parlato prima di me, insomma, ci sono le parole, poi ci sono anche i muscoli, no? Perché l'Unione Europea a questo punto potrebbe avvalersi, come qualcuno ha ricordato, dell'articolo 7, che di fatto sospende l'adesione e esclude poi dalla partecipazione a tutte le riunioni. Pensa che si potrebbe arrivare a tanto?
È una procedura complicatissima, richiede l'unanimità e quindi, diciamo così, è impossibile da realizzare, come ha dimostrato fino adesso la storia. È una norma scritta con l'inchiostro trasparente. No, piuttosto bisogna agire sul piano della politica. Diciamo che potrebbe essere più efficace il regolamento europeo sullo Stato di diritto, che condiziona l'uso dei fondi europei al rispetto delle regole fondamentali. Ma la Polonia ha già detto che non vuole rinunciare a quei fondi e però dall'altro lato non vuole rispettare i principi dello Stato di diritto. Ecco, il punto è questo. Bisogna capire se, come dice il Guardian oggi, l'Unione Europea sarà in grado, attraverso le sue istituzioni, a far valere i principi del costituzionalismo che anche la Polonia si è impegnata a rispettare. Certo, lo dice un quotidiano di un paese come l'Inghilterra che ha deciso di uscire dall'Unione Europea, troppo facile ricordare questo. Però c'è un equivoco in Europa, oggi lo testimonia ad esempio l'Etichetto, quindi diciamo così un quotidiano, sia pure di conservatore, ma di un paese lealmente europeista come la Francia, che dice che il diritto europeo, cioè fa interpretazione, come diceva lei, no? Il diritto europeo si applica fin quando non tocca la Costituzione. Ecco, è un'interpretazione sbagliata questa. L'Europa non è un club al quale si decide di partecipare soltanto se è piacevole farlo e questo lo decide chi vuol partecipare. L'Europa è un grande progetto di unificazione politica che vede impegnati tutti e non possiamo tollerare che, a partire dall'attività quotidiana fino ad arrivare alle grandi questioni, ci sia un paese che ritenga di avvalersi dei vantaggi economici soprattutto della partecipazione, però poi faccia delle esigenze più fondamentali di tutela delle libertà, di impresa, di proprietà, ma anche dei diritti della persona, dei diritti delle donne e così via dicendo.
Certo, senta professor Morrone, non so se si sta spostando perché il segnale è improvvisamente disturbato.
No, sono sempre fermo.
Ah no, perfetto, adesso meglio. Le volevo chiedere un'ultima cosa e poi la lascio alla sua giornata. Insomma, noi pensavamo che la Brexit, insomma, fosse finita lì in qualche modo, no? Visto quello che poi tutto questo ha provocato. Invece all'orizzonte già si parla di Polexit. Non le fa un po' impressione tutto questo?
Sì, mi fa impressione, ma diciamo così, fino a un certo punto. Le ripeto, 27 paesi hanno diverse visioni dell'Europa e occorre in realtà ripensare l'Europa a partire dal centro, cioè dall'Europa stessa. Bisognerà chiedersi effettivamente chi vuole stare dentro e a quali condizioni e chi viceversa vuole uscire e vuole avere un rapporto più elastico con l'Europa.
Certo. Professor Morrone, grazie per essere stato con noi. Una buona giornata.
Grazie altrettanto, arrivederci.
Arrivederci e grazie. Benifei, insomma, il leader polacco è pronto, come dire, andare avanti, no? Ieri l'ha detto molto, molto chiaramente, ha detto che non si piegherà davanti ai ricatti, visto che prima lei parlava di questa possibilità, cioè da parte dell'Unione Europea, di non versare i fondi del recovery, che poi monterebbero a 52 miliardi di euro, quindi parliamo di una cifra importante. Si dice pronto al dialogo, però ha detto non mi piegherò davanti ai ricatti, e intanto ha incassato anche il sostegno di Orban, per quello che può valere naturalmente.
Diciamo che adesso ho avuto io il segnale disturbato, ma penso che ora si senta. Dicevo che penso che sia stato uno show imbarazzante quello del premier Morawiecki, che ha fatto un intervento molto confuso, che da una parte cercava un dialogo, dall'altra rivendicava in qualche modo questo nazional sovranismo. Io credo che, come ha detto il professor Morrone, l'articolo 7, che è lo strumento più radicale, diciamo, abbia bisogno di tempo per poter essere utilizzato, per una ragione, perché richiede l'unanimità, e oggi perlomeno l'Ungheria di Orban, vedremo in primavera con le elezioni in Ungheria se ci sarà ancora Orban, appunto, ad oggi rende impossibile l'utilizzo di questo strumento più forte che sta dentro i trattati. Invece il regolamento a cui facevo riferimento prima può essere utilizzato per sospendere i fondi europei tradizionali, e in più c'è quello che veniva appena detto da lei, e cioè la possibilità di bloccare l'erogazione del Next Generation EU. Insomma, la Polonia rischia di perdere davvero tanti soldi, e io credo sia giusto, perché, ripeto, ma perché noi dobbiamo rispettare le regole, anche regole che riguardano appunto l'utilizzo dei fondi, ma anche in qualche modo gli obblighi che il nostro paese ha nei confronti degli altri paesi europei per essere insieme dentro una comunità politica, e invece altri possono fare come gli pare. Infatti è sconcertante e deprimente che Fratelli d'Italia e Lega abbiano votato contro la risoluzione del Parlamento europeo sul tema. Forse, devo dire, si è distinta in questo, ha votato come noi, però è un problema più loro, diciamo. Non è che gli faccio una medaglia al merito, c'è da chiedere perché diciamo danno spazio a Lega e Fratelli d'Italia, che anche su questo tema hanno fatto una scelta contro l'Italia, contro l'Europa, contro i nostri interessi. E quindi francamente deprimente dal punto di vista, anche come lo dico come italiano, perché penso che su queste situazioni dovremmo essere più uniti senza giochini politici.
Certo, è chiaro. Allora io intanto do il benvenuto anche alla professoressa Alessandra Tarquini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza. Arrivo subito da lei. Benifei, senta, un'ultima cosa per chiudere il capitolo Consiglio europeo, perché ho visto che il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha spronato gli altri leader a fare presto, in particolare su quello che poi riguarda i prezzi dell'energia. Dico questo perché poi di fatto i punti che richiedono una decisione operativa sono stati rinviati alla prossima riunione, penso al caro bollette, quindi l'aumento del prezzo del gas, l'emergenza migranti a cui già questa mattina insomma una prima risposta è stata data. Insomma, il rischio è quello che poi si resti indietro su punti qualificanti, importanti.
Sì, questo è vero, infatti penso che sia importante che prosegua anche un'azione di pressione. Vediamo come andrà oggi anche le conclusioni nel loro insieme, perché penso che appunto Draghi, in una fase di incertezza politica europea oggettiva, perché la Francia è in campagna elettorale, è ormai piena, la Germania deve ancora fare un nuovo governo, ci troviamo in una situazione in cui Draghi può davvero svolgere una funzione continentale, quindi con lui l'Italia, e penso che su questo tema del caro bollette davvero si possa fare molto. Per esempio, noi abbiamo scelto di rafforzare il cosiddetto mercato europeo delle emissioni, raccogliere risorse così, usiamole queste risorse anche per sostenere una riduzione dei prezzi dell'energia, che, voglio dirlo chiaramente per chiudere, è importante che ne parliamo per non creare anche, diciamo, propaganda falsa spinta da una certa destra. Cioè i dati ci dicono, quelli degli scienziati, degli istituti di ricerca, che solamente tra il 20 e il 25% dell'incremento del prezzo può essere collegato direttamente a politiche ambientali più ambiziose. Il grosso dell'aumento è legato al fatto che noi siamo ancora troppo dipendenti da fonti energetiche fossili, che sono legate a dinamiche geopolitiche piuttosto articolate, che oggi portano anche a questo incremento dei costi. Quindi chi dice che il problema per i cittadini è che vogliamo fare politiche ambientali troppo avanzate, in realtà dice una cosa, a mio parere, falsa, perché è proprio il contrario. Se avessimo fatto prima la transizione energetica, avremmo meno dipendenza e quindi meno problemi con il costo del petrolio e del gas.
Certo, è chiaro. Allora, Benifei, io la vorrei riportare adesso con la cronaca in Italia, anche con l'aiuto della professoressa Tarquini, con cui mi scuso ancora per l'attesa. Allora, perché si torna a parlare, anzi diciamo che il tema è rimasto attualissimo in questi giorni, della questione dello scioglimento di Forza Nuova, no? Ricordiamo i fatti del 9 ottobre scorso, quella irruzione all'interno della sede della CGIL. C'è stato un primo confronto mercoledì al Senato che aveva portato all'approvazione di un ordine del giorno del centrosinistra. Ieri è stata la Camera a dare il via libera ad un altro atto, altri due atti anzi, dei rispettivi schieramenti. La prima mozione presentata dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Leo e Italia Viva, è passata con 225 sì, 1 contrario e 198 astenuti. L'atto impegna l'esecutivo a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del 18 partito fascista, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista, artefici di condotte punibili. Tutto questo ai sensi di legge. Intanto, professoressa Tarquini, mi dice che impressione le hanno fatto quelle immagini del 9 ottobre scorso? Mi riferisco appunto ai fatti della CGIL.
Ma guardi, effettivamente mi hanno fatto l'impressione che fanno a qualsiasi persona abbia una coscienza democratica forte e che quindi ritenga che il neofascismo in effetti dovrebbe essere, come dire, combattuto, e che l'impressione più forte è che il neofascismo esiste dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi e che in diverse forme, con diverse anche consistenze, di fatto non è mai venuto meno. Dopodiché lei ricordava queste iniziative e tutta la nostra, cioè chiederci che cosa si fa di fronte appunto a queste formazioni neofasciste. Però la legge Scelba, che è quella della legge del 52, che appunto consente al governo di sciogliere una formazione neofascista, prevede due strade. Una strada è quella dell'intervento del Ministero dell'Interno dopo una sentenza di un giudice, e l'altra strada è quella dell'intervento diretto. L'intervento diretto però è previsto in casi di necessità ed urgenza. Allora, se da un lato il neofascismo è un problema e certamente va combattuto senza se e senza ma, d'altra parte esiste il problema di cosa accade in un paese dove il governo sciolga un movimento politico, perché oggi noi abbiamo di fronte i neofascisti, e se domani avessimo di fronte i neoverdi, i neogialli, i neorossi, allora esiste, io credo, un problema.
Certo, è chiaro. Onorevole Benifei, cosa risponde a questa osservazione?
Io ho perso un pezzetto per problemi di audio, ma insomma io credo che abbiamo bisogno di guardare le cose per come sono. Ci sono forze che hanno sviluppato un programma eversivo e l'hanno cercato anche di mettere in atto con azioni evidenti. Questo attacco, che anche io sono a Strasburgo e se ne parla ancora qui e se ne è parlato nella plenaria del Parlamento Europeo, io sono anche intervenuto a nome del gruppo dei Socialisti e Democratici per portare in aula la solidarietà al sindacato italiano e per ribadire che il Parlamento Europeo già nel 2018 ha preso una posizione esplicita con una risoluzione approvata che chiede agli Stati membri di procedere nello sciogliere i movimenti che si ispirano al neofascismo, al neonazismo, in maniera esplicita, e che perseguono un programma violento come quelle realtà che abbiamo visto essere state a capo dell'infiltrazione dei movimenti di protesta legittimi su provvedimenti del governo. Quindi io credo che sia giusta la scelta che abbiamo portato avanti di rimettere al centro questa proposta con anche l'azione fatta in Parlamento, e noi l'abbiamo portata al Parlamento europeo perché penso che serva anche prendere delle posizioni, perché penso che il cittadini è importante, non è tutto accettabile, non tutto è in linea con quelle che sono le amplissime diciamo possibilità di libertà di espressione e di organizzazione che la nostra Costituzione garantisce. Chi le vuole mettere debba essere tollerato oltre il limite.
Certo, senta Benifei, comunque adesso sarà appunto il governo poi a decidere cosa fare. Ricordiamo che c'è un'inchiesta in corso, no? Che deve fare ancora chiarezza.
Certo, la questione è oggettivamente delicata, però credo che ci siano molti elementi per prendere delle decisioni anche appunto impegnative, capisco complesse e serie, ma noi siamo convinti appunto da tutti i punti di vista che oggi serva.
Certo, professoressa Tarquini, perché questo è un dibattito purtroppo che ciclicamente poi torna nel nostro paese, no? Dove però forse bisognerebbe mettere a un certo punto un punto, o no? Lei che impressione ha?
Allora, no, guardi, volevo, ascoltando l'onorevole parlare, mi veniva in mente che nel 1973 Ordine Nuovo appunto viene sciolto, ma di fatto c'è una sentenza di un giudice che condanna gli esponenti appunto della medesima organizzazione. Cioè in Italia non abbiamo mai utilizzato la legge Scelba in via diretta appunto con un intervento del governo.
Certo.
Io credo che il tema esista ovviamente e che la condanna politica e civile e democratica debba essere forte e chiara. Mi chiedo, appunto sollevo un problema sulla opportunità che un governo sciolga un movimento politico. Quando lei dice giustamente il dibattito continua ad essere, a tornare su questi temi, perché di fatto il fascismo e l'antifascismo si confrontano ciclicamente, a volte a sproposito, a volte invece a proposito sulla nostra storia, perché sono un passato relativamente recente. E dunque viene un po', come dire, tirato per la giacchetta varie volte. Questo però accade spesso alla storia del Novecento, si chiama appunto uso pubblico della storia. In qualche caso è pertinente, in altri no. Io non credo che il neofascismo oggi sia un pericolo per la democrazia, il che non significa che non debba essere combattuto in modo molto chiaro e molto netto, ecco, per essere insomma per essere trasparenti. Ma negli anni 70, appunto, facevo riferimento a Ordine Nuovo, quella è una realtà decisamente diversa da quella che stiamo vivendo oggi, il che, ripeto, non significa che siccome non abbiamo organizzazioni terroristiche come quelle degli anni 70, allora possiamo dormire sonni tranquilli.
Assolutamente. Onorevole Benifei, va bene, allora ci salutiamo qui, non so se vuole aggiungere qualcosa su queste ultime parole della professoressa Tarquini.
Ma credo che la riflessione fatta sia...
La sentiamo male, Benifei, non so se si è spostato.
Mi sente ora? Sì.
Adesso un po' meglio, sì, non benissimo, la linea resta un po' disturbata.
Mi sembrano considerazioni condivisibili e anche restituiscono la complessità della questione, però credo appunto che una scelta debba essere fatta e che diciamo possa anche accompagnarsi anche agli sviluppi giudiziari che sicuramente vedremo avvenire anche rispetto a queste persone coinvolte in questi atti così deplorevoli che, come ho detto, hanno trovato anche diciamo rispetto ai sindacati italiani, devo dire, una grandissima solidarietà anche qui nelle istituzioni europee, credo, come è giusto, dato che si tratta di presidi fondamentali per la nostra democrazia. Grazie.
Grazie onorevole Benifei, buon lavoro, a presto, arrivederci. Professoressa Tarquini, senta, prima di lasciarla al suo lavoro, io le vorrei chiedere un'ultima cosa, cambiamo un attimo argomento se posso, naturalmente. Ieri hanno fatto molto rumore le parole del professore Alessandro Barbero, no? Lo ricordo, insegna all'Università del Piemonte orientale ha detto in sostanza che le donne ottengono meno successo perché mancano di quell'aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi. Naturalmente immediate sono arrivate le repliche sui social e altrove. Naturalmente volevo avere un suo punto di vista, insomma, da donna, da
guardi,
docente.
Effettivamente l'ho letto anch'io e come dire, confesso di averlo letto velocemente, nel senso che non ho capito se queste parole fossero in un contesto particolare oppure se a che cosa appunto si riferisse, perché avendo letto la notizia in effetti uno rimane, come dire, un po' basito. Rimane basito non tanto perché io posso, come dire, soffermarmi e chiedermi quali sono le differenze tra gli uomini e le donne, ma certo non mi verrebbe mai in mente di indicare questa, diciamo, capacità di successo come una discriminante, perché certo è che se questa fosse una discriminante dipenderebbe da ragioni storiche, non perché io faccia la storica, ma perché a questo punto se quella è ciò che, se questo è ciò che divide gli uomini dalle donne, è troppo facile dire che le donne hanno una storia molto più complicata degli uomini e che il percorso che hanno fatto nelle nostre democrazie occidentali è un percorso di fatica e di conquista dello spazio, e quindi, anzi, da questo punto di vista, se la mettiamo così, e lo dico un po' per gioco, sono molto più forti degli uomini rispetto, per rimanere alla contrapposizione di Barbero.
Certo, è stata molto chiara. Professoressa Tarquini, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.